Buonasera carissimi amici ascoltatori e bentornati all'ascolto del libro più letto. Bene, lo apriremo questa sera sempre ovviamente dal Vangelo di Matteo al capitolo 22. Ieri sera abbiamo visto come Gesù dà altre parabole ai capi dei sacerdoti, ai capi dei giudei e così diede anche la parabola dell'invito nuziale. I nemici di Cristo stanno per fare l'ultimo assalto, l'attacco finale al Signore Gesù. Prima verranno gli erodiani, poi i sadducei, infine i farisei. Poi il Signore farà una domanda ai farisei e loro cercheranno di allontanarsi da lui il più presto possibile. Gli erodiani verranno con la questione del pagamento del tributo a Cesare. I sadducei con una domanda che riguarda la resurrezione. I farisei con la questione riguardante il grande comandamento della legge che stava loro tanto a cuore. E vedremo il modo meraviglioso in cui il Signore risponde a questi uomini. Credo che una delle prove della sua deità sia proprio il modo in cui tiene testa ai suoi nemici. Gli erodiani vengono a lui con una domanda collegata alla posizione che occupano. Appartenevano a un partito politico che appoggiava la casa di Erode e desiderava liberarla dal giogo romano. Non li considererei quindi un gruppo religioso perché erano fortemente politicizzati. Tuttavia, i farisei li usarono ed è possibile che anche alcuni farisei fossero erodiani. Sono infatti i farisei che istigano questo primo attacco al Signore Gesù. Leggiamolo nei versetti dal 15 al 22. Allora i farisei si ritirarono e tennero consiglio per vedere di coglierlo in fallo nelle sue parole. E gli mandarono i loro discepoli con gli erodiani a dirgli: «Maestro, noi sappiamo che sei sincero e insegni la via di Dio secondo verità e non hai riguardi per nessuno perché non badi all'apparenza delle persone. Dici dunque, che te ne pare? È lecito o no pagare il tributo a Cesare?» Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, disse: «Perché mi tentate, ipocriti? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli porsero un denaro. Ed egli domandò loro: «Di chi è questa effigie e questa iscrizione?» Gli risposero: «Di Cesare». E Gesù disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare, e a Dio quello che è di Dio». Ed essi, udito ciò, si stupirono, e lasciatolo se ne andarono. Come dicevamo, i farisei non erano riusciti a fare granché sfidando Gesù apertamente, perciò decisero che questa volta sarebbero stati più sottili nell'avvicinarlo, lo avrebbero fatto come degli umili e sinceri ricercatori. Avrebbero cominciato con l'adularlo, sottolineando la sua sincerità e indipendenza nella speranza di sentirgli dire qualcosa che avrebbe potuto sembrare sedizioso a Pilato oppure sacrilego al popolo. Avrebbero parlato del suo coraggio, sperando di indurlo a una risposta non premeditata alla questione tranello che intendevano porgli. Formulano una domanda che richiedeva una risposta semplice: sì o no? Forse speravano che rispondesse sì, e tale risposta avrebbe dato ai farisei l'occasione di chiamarlo traditore della nazione, suscitando anche il risentimento delle folle. Nel caso che rispondesse no, i farisei si erano portati gli erodiani che avrebbero informato il governatore romano. Questa risposta negativa sarebbe stata un'occasione per accusare Gesù di insurrezione o di desiderare una rivolta. Chiese di vedere una moneta romana e domandò chi fosse la persona raffigurata. Per rispondere dovettero cercarne una. Abbiamo qualche prova che i giudei di Gerusalemme non amavano tenere in mano o addosso delle monete che avessero impressa l'immagine di un uomo, per cui dovettero forse andare dai cambiavalute per farsene dare una e rispondere in modo esatto. I romani avevano portato alcuni vantaggi e privilegi che i giudei avevano accettato. I capi dei giudei in realtà volevano continuare ad avere questi vantaggi e la protezione che offrivano. Per questo Gesù disse loro di pagare il tributo a Cesare. Ciò dimostra chiaramente che il Signore non cadde nella trappola. Anche se dovevano qualcosa a Cesare, non restavano senza responsabilità davanti a Dio. Gli erodiani se ne vanno e passano la palla ai sadducei che tentano a loro volta di intrappolarlo. Leggiamo i versetti dal 23 al 33, dal Vangelo di Matteo, capitolo 22. In quello stesso giorno vennero a lui dei sadducei, i quali dicono che non vi è resurrezione, e gli domandarono: «Maestro, Mosè ha detto, se uno muore senza figli, il fratello suo sposi la moglie di lui e dia una discendenza a suo fratello. Vi erano tra di noi 7 fratelli. Il primo, ammogliatosi, morì, e non avendo prole, lasciò sua moglie a suo fratello. Lo stesso fece pure il secondo, poi il terzo, fino al settimo. Infine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla resurrezione, dunque, di quali dei 7 sarà ella moglie, poiché tutti l'hanno avuta? Ma Gesù rispose loro: «Voi errate, perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio. Perché alla resurrezione non si prende né si dà moglie, ma i risorti sono come angeli nei cieli. Quanto poi alla resurrezione dei morti, non avete letto quello che vi è stato detto da Dio? Io sono il Dio d'Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Egli non è il Dio dei morti, ma dei vivi». E la folla, udite queste cose, stupiva del suo insegnamento. L'opposizione contro Gesù non soltanto unì nemici quali i farisei e gli erodiani, ma portò nel conflitto anche i sadducei. Gli erodiani erano gli oppositori politici dei farisei, i sadducei i principali oppositori religiosi. La maggior parte di loro erano sacerdoti, si interessavano soprattutto al Pentateuco. Affermavano che le anime morivano insieme al corpo e negavano quindi la possibilità della resurrezione e di una vita futura. Essi cercavano quindi di ridurre la dottrina della resurrezione a una cosa assurda. Volevano farla apparire ridicola, contraria alle disposizioni stesse della legge. In risposta ai sadducei, Gesù per prima cosa fece loro notare che avevano commesso un grande errore nelle loro conclusioni. I sadducei erano ignoranti in due cose, nelle scritture e nel potere di Dio. Per questo fecero una domanda così ridicola. La spiegazione è semplice. Non capivano le scritture e non riuscivano a vedere come la dottrina della resurrezione e della vita futura stesse dietro a molte affermazioni bibliche. La ragione per cui non capivano le scritture era che non credevano alla potenza di Dio. Non si rendevano conto che Dio era capace di risuscitare morti e trasformare i corpi mortali in corpi gloriosi, immortali, incorruttibili, come dice Paolo nella sua lettera ai Corinzi. Gesù citò un passo del libro dell'Esodo per sostenere la verità della resurrezione, perché quella era la parte della Bibbia dalla quale erano partiti per la loro domanda. Li incontrò sul loro stesso terreno, presentando loro la scrittura che affermavano di accettare. Presenta loro Dio, i cui patti sono reali e sicuri. Come potrebbe Dio mantenere un rapporto con una persona che non esistesse? Dio non disse: «Io ero il Dio di Abramo», ma «Io sono il Dio di Abramo». Gli erodiani e i sadducei sono stati ridotti al silenzio. I farisei hanno osservato Gesù e questi due gruppi. I farisei erano un gruppo politico-religioso. Volevano ristabilire il regno di Davide per liberarsi dei romani. Nel loro intento politico potevano unirsi agli erodiani, ma come gruppo religioso opponevano i sadducei. I farisei, come gli altri due gruppi, erano lì per incastrare il Signore. Così uno di loro, un avvocato, pose una domanda interessante. Leggiamo il passo dal versetto 34 al 40. I farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si radunarono, e uno di loro, dottore della legge, gli domandò per metterlo alla prova: «Maestro, qual è nella legge il gran comandamento?» Gesù gli disse: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti». I farisei si consultano tra di loro, preparano un piano e lo mettono in atto attraverso questo intelligente avvocato, uno scriba, esperto nella legge mosaica, che fa quella domanda per mettere ulteriormente alla prova la conoscenza di Gesù delle scritture. Il Signore è molto diretto nei confronti di quest'uomo, dice: «Vuoi sapere qual è il primo comandamento? Amare Dio è il più grande comandamento, e amare il tuo prossimo è quello successivo». Gesù non entrò in una profonda discussione per stabilire che cosa il più grande comandamento dovesse includere, ma egli citò semplicemente un passo familiare della scrittura, Deuteronomio 6, versetti 4 e 5. Esso indica Dio e afferma la sua unicità ed unità. Come Dio, egli è l'Onnipotente, e noi possiamo permetterci di affidarci a Lui con fede, con amore. Come il solo è vero Dio, Egli solo è stato il responsabile della nostra creazione e provvede ai nostri bisogni. Gli israeliti dovevano osservare la legge, non in primo luogo per timore del giudizio, ma per amore, per gratitudine a Dio che aveva fatto tanto per loro. Gesù aggiunse questo secondo comandamento, anche se lo scriba gliene aveva chiesto uno solo. Egli voleva mettere in evidenza una connessione che spesso non è notata, ma che deve essere fatta. In Levitico, il comandamento è seguito dalla dichiarazione «Io sono il Signore». Dio chiede il nostro amore proprio a causa di quello che Egli è. E proprio perché Egli è quel che è, ci chiede di amarci gli uni gli altri. La Bibbia non pone dei limiti al nostro amore per il nostro prossimo. Dio ci ama perché Egli è amore e dimostra il suo amore per noi mandando a morire Cristo per noi mentre eravamo ancora peccatori. Così, il nostro amore dovrebbe volgersi a tutti quelli che sono peccatori, anche se ci maltrattano. I farisei confabulano ancora per farlo cadere con un'altra domanda, ma lui li batte sul tempo e fa loro una domanda. Leggiamo tutto questo nell'episodio contenuto nei versetti dal 41 al 46. Essendo i farisei riuniti, Gesù li interrogò, dicendo «Che cosa pensate del Cristo? Di chi è figlio?» Essi gli risposero «Di Davide». Ed egli a loro «Come mai dunque Davide, ispirato dallo Spirito, lo chiama Signore, dicendo «Il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra finché io abbia messo i tuoi nemici sotto i tuoi piedi». Se dunque Davide lo chiama Signore, come può essere suo figlio? E nessuno poteva replicargli parola. Da quel giorno nessuno ardì più interrogarlo. La domanda base era facile e banale. Tutti sapevano che il Messia sarebbe stato figlio di Davide. Ma Gesù va più a fondo con la sua domanda e nel farlo cita il Salmo 110, versetto 1. Come poteva Davide chiamare suo figlio mio Signore? I farisei avrebbero dovuto dire che il figlio sarebbe dovuto nascere in modo sovrannaturale affinché Davide potesse chiamarlo mio Signore. Cosa pensate del Cristo? Di chi è figlio? Ci sono in questa domanda parecchie implicazioni eccezionali. Il Signore disse che Davide aveva scritto il Salmo 110 grazie allo Spirito Santo e che concerneva il Messia. Se dunque Davide lo chiama Signore, come può essere suo figlio? Davide poteva chiamare così suo figlio solo perché egli era veramente superiore. L'unica risposta logica è la nascita attraverso lo Spirito Santo. Gesù è figlio di Davide, ma è più grande di lui. Un figlio di Davide non potrebbe essere più grande di lui se nella genealogia non venisse introdotto un qualcosa di superiore. Il racconto della nascita soprannaturale di Gesù è l'unica risposta soddisfacente. Il Signore di Davide entrò a far parte della sua genealogia, come scritto in Luca, Luca capitolo 1, versetto 35. Egli è più grande di Davide, perché è il Signore venuto dai cieli. Il Signore Gesù stava obbligando i farisei a riconoscere la verità e ammettere che egli era il figlio di Davide e il Signore di Davide. Con questo terminò lo scontro verbale con le autorità religiose. Non ce ne furono altri. Avevano deciso di eliminarlo, farlo morire, e si concentrarono solo su questo. Avevano capito che non potevano rispondergli perché questa era una delle grandi prove della sua deità. E qui ci fermiamo per quanto riguarda l'argomento di questa sera. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi do appuntamento a domani. Ciao!